Buongiorno a tutti, siamo arrivati alla seconda ora della settimana sui conflitti sull'Asia. Analizzeremo il conflitto dello Sri Lanka, che forse è proprio il più importante di tutta l'Asia, eh? Poi analizzeremo alcuni conflitti minori come il Bangladesh e il Nepal e infine un paese dove vi sono numerosi conflitti come la Birmania, che ora ha cambiato nome, si chiama Myanmar, però insomma. Non siamo abituati a chiamarla in Italia, siamo abituati a chiamarla Birmania. Ecco, cominciamo dallo Sri Lanka. Allora, lo Sri Lanka è l'isoletta a sud dell'India e lo Sri Lanka, come vedete dalla mappa di pagina 113, lo Sri Lanka è abitata a nord da delle popolazioni di religione induista, mentre nella zona gialla, i Tamil, mentre nella zona diciamo bianca al centro-sud è abitata da popolazioni di religione buddista, i cingalesi. Quindi è un conflitto che ha posto la maggioranza della popolazione, che sono il 74% dell'isola, che abita la zona centro-meridionale, ai Tamil induisti che abitano la zona nord e poi anche alcune zone della costa a ovest e soprattutto ad est. E poi c'è anche una percentuale del 7% di musulmani. Ecco, questo conflitto mostra come appunto ci sono possibilità di sviluppare un conflitto anche fra buddisti e induisti. Noi, quando abbiamo parlato di civilizzazioni, abbiamo spesso enfatizzato che queste due civilizzazioni hanno delle cosmologie del tempo di un certo tipo. È una cosmologia dello spazio di un altro tipo, per cui uno forse è portato a pensare che, siamo portati a pensare che ci sia un rapporto pacifico tra buddisti e induisti, ma così non è. Vedremo che in Asia i conflitti religiosi sono molto profondi e un altro conflitto che si sta molto approfondendo è quello fra buddisti e musulmani, non nello Sri Lanka, ma in altri paesi. Abbiamo visto in India il conflitto fra induisti e musulmani è molto profondo, quindi questo triangolo buddisti, induisti e musulmani è un triangolo che ha portato a molti conflitti anche in Asia. Allora, vediamo un pochino di ricostruire la cronologia. Allora, innanzitutto, se uno partisse dalle categorie di Huntington, la teoria di Huntington doveva prevedere che l'India sarebbe intervenuta a sostegno delle etnie Tamil, perché hanno in comune, sono della stessa civilizzazione induista. Questo non è avvenuto, quindi ecco il caso dello Sri Lanka è uno dei casi che smentisce la teoria di Huntington. Ecco, c'è da dire che l'isola di Sri Lanka o di Ceylon, come veniva chiamata al tempo del colonialismo, ecco la capitale Colombo, diciamo, aveva visto la Gran Bretagna appoggiarsi di più a uno dei gruppi religiosi, due dei gruppi religiosi. Anche questo non possiamo dire un conflitto etnico, perché etnicamente sono molto simili queste popolazioni. È molto difficile in Asia avere dei conflitti etnici, come ad esempio in Africa, dove ci sono delle differenze tribali che spesso riflettono anche alcune differenze biologiche. Perché ci sono dei matrimoni che sono sempre all'interno della stessa tribù, mentre invece no, queste popolazioni sono popolazioni di religioni diverse e quindi non hanno delle etnie diverse fra di loro. Ecco, dunque, quindi spesso succede che gli imperi occidentali, quando hanno applicato il colonialismo, si sono appoggiati di più su un gruppo culturale rispetto ad un altro. Ora, questo non necessariamente, ecco, forse il Ruanda e Burundi, soprattutto dai tedeschi, ha avuto una qualche connotazione razzista perché abbiamo già parlato, no? Ma qui nello Sri Lanka c'era probabilmente uno dei due gruppi religiosi, che era un gruppo composto da persone più istruite, più ricche, e come sempre ci si appoggia a quelli che si pensa abbiano più capacità, Poi ex post, tutti bravi a criticare, però in qualche modo diciamo, la Gran Bretagna si appoggiò di più ai Tamil, così come il Belgio e la Germania si appoggiarono di più agli Hutu, ma siccome erano una minoranza, quando poi c'è stata l'indipendenza e la democratizzazione, i cingalesi si sono un po' vendicati e hanno riconquistato il potere. Tra l'altro hanno riconquistato il potere, diciamo, non concedendo ai Tamil neanche l'autonomia. E quindi in qualche modo, diciamo, i Tamil hanno cominciato a organizzarsi in partiti che all'inizio chiedevano il federalismo, che era una via di, era un qualcosa più alla portata, perché in quel momento c'era il dominio, no? Però sostanzialmente, diciamo, vista la mancanza di dialogo da parte del governo cingalese, era riconosciuta la libertà di religione, però non, diciamo, i diritti linguistici non erano riconosciuti. Per cui, diciamo, soprattutto negli anni 70, si svilupparono, dei movimenti, dei gruppi, non movimenti, scusate. Dico sempre di fare attenzione alla differenza gruppo e movimento, poi se mi sbaglio anch'io. Si svilupparono dei gruppi militari, il più violento dei quali era il gruppo delle Tigri Tamil, Liberation Tiger for Tamil Elam, fondato nel 72 dal leader nazionalista Prabhakaran, come abbiamo visto anche nel conflitto del Punjab con Brindanwale, quando c'è un leader molto radicale, diciamo così, votato alla violenza, il conflitto diventa molto difficile da gestire. C'erano anche altri gruppi che vengono citati nel testo. Quindi a un certo punto, seconda metà degli anni 70, i Tigri Tamil cominciano a fare numerosi attentati terroristici, e cominciarono a usare, la vera e propria guerra iniziò nell'83, e iniziarono a fare un ricorso abbastanza intenso al terrorismo suicida. Quindi il terrorismo suicida non è un marchio di fabbrica dell'Islam, questo non significa che non lo fa l'Islam, o se uno dice che l'Islam fa attentati terroristi suicidi è un islamofobo, non c'entra niente. Uno deve semplicemente registrare i comportamenti e dire se gli induisti fanno attentati suicidi anche loro fanno ricorsi kamikaze, se no non lo fanno. Quindi uno deve attenersi all'evidenza empirica. Quindi in qualche modo ci furono, in quel periodo c'erano anche gruppi comunisti, c'era di tutto un po'. Però ecco, subito voi vi chiederete, ma allora l'India cosa stava facendo? L'India, tutto sommato, diciamo, ha sempre avuto un atteggiamento, grazie alle sue istituzioni federali, molto, diciamo, sospettoso verso i gruppi nazionalisti, fossero di ispirazione religiosa, linguistica, eccetera, eccetera. Quindi al contrario, cioè, l'India ha applicato una politica estera anti-Huntington, e quindi in qualche modo, siccome ci sono i Tamil Nadu anche nel sud dell'India, ha detto se noi sosteniamo la secessione del nord dello Sri Lanka, vuoi vedere che poi si formerà uno stato, anche i Tamil della punta sud dell'India vorranno fare uno stato indipendente e quindi ci minacceranno. Quindi in qualche modo questa sindrome Huntington ancora non aveva scritto niente sull'argomento, però in qualche modo l'India aveva già deciso a che parte stare. E anzi, diciamo, nel frattempo in qualche modo il governo cingalese continuava a offrire l'autonomia amministrativa, che ovviamente sembrava un'umiliazione, ma nessun gruppo nazionalista ha mai accettato l'autonomia, soprattutto all'inizio, Se pensiamo agli anni 50, 60, 70, 80, quando ancora, insomma, ancora la postmodernità era lontana, la forza del nazionalismo era importante, e quindi nessun gruppo nazionalista accettava l'autonomia amministrativa. Ecco, allora l'India cominciò a maturare, stava in qualche modo affermandosi come potenza politica, militare, economica, e volle in qualche modo sperimentare con il conflitto in Sri Lanka le sue ambizioni di media potenza. E quindi nel luglio dell'87 fu raggiunto un accordo con il governo buddista per fare una missione di peacekeeping in India per fermare questi attentati dei kamikaze tamil. E questo non fu gradito per niente dalle tigri tamil. Quindi le forze armate indiane furono oggetto anche loro di numerosi attentati. E in qualche modo alla fine l'India decise di ritirarsi. E fu lo stesso Sri Lanka che disse all'India: guardate, vabbè, pazienza, ci abbiamo provato. E quindi nel 90 se ne andarono, gli indiani se ne andarono. Quindi se in qualche modo conta, contano i comportamenti e non conta se uno dice: ah, l'India è un paese in ascesa, allora è una media potenza. Ma che media potenza? Se interviene in Sri Lanka, manda la forza di peacekeeping, se deve scappare con la frusta fra le gambe, ha fatto veramente una brutta figura. E non solo, diciamo, ci fu un attentato in India e nel 91 una terrorista tamil uccise Rajiv Gandhi. E quindi in qualche modo, diciamo, abbiamo due vittime molto illustri, Indira Gandhi e Rajiv Gandhi, che muoiono l'una per un attentato delle sue guardie del corpo che erano dei Sikh, e Rajiv Gandhi muore per un attentato terrorista della, diciamo, della di una terrorista tamil. Quindi, insomma, diciamo che questo episodio per l'India ebbe pessime ripercussioni, perché diciamo, la fine che fece, diciamo, un leader che tra l'altro era stato significativo per l'India, perché aveva sancito un pochino il riavvicinamento all'Occidente, riavvicinamento all'Occidente. Oggi noi abbiamo ancora, che è una protagonista della politica indiana, Sonia Gandhi, che è la moglie di Rajiv Gandhi, anche se Sonia Gandhi non è molto amata. Quindi Sonia Gandhi era la cognata di Indira Gandhi, perché Rajiv era ovviamente il figlio di Indira, mentre invece fra il Mahatma Gandhi, il non violento pacifista, e gli altri due Gandhi non c'era nessuna relazione di parentela. Ecco, quindi, scusate, ho fatto una piccola divagazione su Rajiv Gandhi. Ecco, quindi a questo punto la situazione va sempre più peggiorando. Poco tempo dopo, nel maggio 2003, i Tamil uccisero il presidente dello Sri Lanka, un certo Premadasa. Non è poco, insomma, un'uccisione di un presidente della Repubblica non capita tutti i giorni, quindi questo esacerbò molto la maggioranza cingalese. Poi subito dopo fu eletta una presidente, una donna, una certa Kumaratunga, e solo che appunto la violenza aumentava sempre di più. Ci fu un attentato suicida contro la Banca Centrale dello Sri Lanka che provocò un centinaio di morti. I Tamil bombardavano anche, diciamo, i templi buddisti. Insomma, nel 99 fecero un attentato e la presidentessa Kumaratunga perse un occhio. Ci fu un altro attentato in un aeroporto dal 2001. Ecco, diciamo, in questo periodo, ecco, è chiaro che qui l'11 settembre non influì più di tanto, perché i Tamil erano induisti, Certo, c'era sempre la lotta contro il terrorismo, però questi erano induisti e non erano musulmani. Allora cercò di agire un po' sotto traccia il classico diplomatico norvegese, un certo Solheim, che fu abbastanza bravo, effettivamente. Questi norvegesi hanno delle capacità di mediazione, insomma, hanno tutta una tradizione, e portò avanti quella che poteva essere una carta, diciamo, del tutto legittima, e che non si sa perché anche l'India non ha portato avanti quando ha mandato la sua missione di peacekeeping, che era la carta del federalismo. Il federalismo, diciamo, fu accettato dalle tigri tamil, accettato dalle tigri tamil, e un anno dopo l'inizio della mediazione dei norvegesi, i tigri tamil e Prabha Karan accettarono il federalismo. Uno dirà, voi mi direte, ma forse era troppo tardi, perché ormai l'odio reciproco era troppo profondo. dopo che gli ammazzi un presidente, dopo che fai degli attentati con centinaia di morti, insomma, puoi anche dire che vuoi andare sulla Luna o che vuoi in qualche modo costruire, diciamo, un parco giochi, qualsiasi cosa tu dici non è credibile. Quindi, diciamo, a quel punto ci fu un irrigidimento. Ecco, si può dire tranquillamente diciamo, il fallimento dei negoziati è stata colpa del governo centrale, così come in Ucraina. Ecco, da questo punto di vista la situazione è abbastanza simile a quella dello Sri Lanka e dell'Ucraina. Vale a dire, noi abbiamo diciamo, dei governanti che sono miopi, diciamo, vogliono lo Stato centralizzato. Voglio dire, c'è l'India che è lì vicino, che sono centinaia di gruppi religiosi, linguistici, che avrebbero potuto fare decine e decine di guerre e grazie al federalismo sono riusciti a tamponare e a contenere i conflitti, a parte, certo, qualcosa, quello in Kashmir è difficile contenere. E no, invece no, da questo punto di vista i cingalesi non hanno mai voluto ascoltare questa lezione. Ecco, a questo punto Tikrita Mila abbandonano i negoziati, ci fu un approfondimento del conflitto. C'è da dire che in genere tra i vari presidenti quelli di destra erano un pochino più moderati, quelli di sinistra un po' più radicali, ma è normale perché i conservatori sono più pragmatici, e al limite sono anche disposti a cercare qualche compromesso. Dal Vietnam se ne sono andati Nixon e Kissinger e dall'Algeria se n'è andato De Gaulle. E la sinistra invece, essendo più idealista, e quindi considerando le Tikrita Mil come un gruppo terrorista, senza nessun diritto all'autodeterminazione, non hanno mai voluto negoziare con loro. Ecco, nel frattempo c'era stata, il governo dello Sri Lanka aveva provato anche a fare la cosiddetta segmentazione delle tigri, promuovendo una divisione all'interno di Tikrita Mil, che però, diciamo, ci fu un altro leader, un certo Karuna, che comandava le Tikrita Mil ad est, mentre invece Prabhakaran le tigri a nord. A un certo punto, si sa dire anche che la guerra stanca, costa soldi, i militanti restano frustrati quando non si fanno passi avanti. Insomma, diciamo, il fallimento dei negoziati con la mediazione norvegese è stato pesante per le Tikrita Mil. Molti militanti avranno pensato: ma allora non c'è speranza, perché se questi non ci danno neanche il federalismo. E a questo punto ci fu un'offensiva nel 2009, nel maggio 2009, e furono massacrati tutti. Tutti i militanti delle Tikrita Mil furono massacrati e Prabhakaran fu ucciso. Quindi c'è stato un dominio del governo, non c'è stata pulizia etnica, è stato semplicemente il dominio. E ora c'è un altro gruppo nazionalista che si chiama Tamil National Alliance, che è in esilio, che ha sede all'estero, che ha fatto richieste di federalismo. Magari ci potevamo pensare un po' prima. Forse i Tamil, se non avessero fatto ricorso a quella ondata massiccia di attentati tra gli anni 90 e 2000, avrebbero avuto il federalismo e stavano tutti contenti. Insomma, pur essendo lo Sri Lanka piccolina come isola, ci sono stati forse circa 100.000 morti, forse qualcosa di meno, sui 90.000 morti, 2 milioni di profughi, di cui 300.000 nel 2009. I Tamil hanno dichiarato, i Tamil che sono all'estero, hanno dichiarato che quello del 2009 è stato un genocidio. E insomma non è tanto sbagliato, nel senso che uno dice: vabbè, hanno ammazzato i militanti, ma avranno ammazzato i familiari dei militanti, avranno ammazzato avranno ammazzato i vicini dei militanti. Quindi, come al solito, quando c'è una situazione di questo tipo, è importante. Ah, ecco, vi segnalo un film che è uscito qualche anno fa, che credo che abbia vinto la Palma d'Oro a Cannes o qualcosa del genere. Non tanto sulle Tikrita Mil, ma su alcuni Tamil che vivono in Francia, che che è Dipan, scritto Dhepan. Di forse quello che è attualmente il miglior regista francese, vorrei dire Jacques Audiard, quello del film sulle orche, sul, come si chiamava, Rumore di ruggine ossa, no, quello del, con la Marion Cotillard, Un sapore di ruggine ossa, sì. Ecco, è chiaro che qui la risoluzione che si poteva diciamo fare era ovviamente quella del federalismo. Allora, due conflitti minori, abbiamo detto quello in Nepal e quello in Bangladesh, e poi passiamo alla Birmania che ha un mosaico, un puzzle di conflitti abbastanza complicato. Quindi Nepal, che cosa c'era? In Nepal c'era una monarchia, una cosa un po' assurda, una monarchia molto autoritaria, dove addirittura a un certo punto il principe ereditario ammazzò gli esponenti della famiglia reale e poi si suicidò, quindi diciamo peggio dello zar in Russia, insomma. Comunque spesso queste monarchie non vogliono fare le riforme e poi c'è il fuoco al ponte. E curiosamente diciamo il Nepal, che è appunto un paese che sta lì sulle montagne, ovviamente, però la popolazione sono induisti, quindi non c'è un cleavage culturale. Era uno dei casi in cui dicevo appunto delle guerre post-89, in cui non c'è una dimensione culturale, quindi in questo caso la teoria di Huntington non si può applicare. Quindi diciamo in Nepal a un certo punto si sviluppa una guerra non tanto violenta, ma sostanzialmente si vuole cacciare questa monarchia, e quindi in qualche modo diciamo emergono dei gruppi comunisti, che ovviamente non sono comunisti come il comunismo e la guerra fredda, diciamo sono dei post comunisti che però si chiamano ancora comunisti, anche se all'interno di questo partito o gruppo militare, perché era tutto e due, no? Comunista. C'era un'area un po' più radicale e un'area un po' più moderata, quindi sostanzialmente diciamo i vari monarchi, soprattutto nel 2005 questo re Gyanendra addirittura fece un colpo di stato e abolì la democrazia, quindi sia l'India che i governi occidentali si trovarono un pochino sconcertati di fronte a questo comportamento di questo re. E poi sono continuate manifestazioni popolari, e poi nel 2006 c'è stato finalmente un accordo di pace, che a questo punto il re aveva perso tutto. Prima il principe ammazza la famiglia reale, poi quello che era il re di quel periodo fa il colpo di stato, insomma se la sono cercata. Quindi a un certo punto, diciamo nel 2007, è stato formato un governo dall'opposizione, in cui c'era anche questo Partito Comunista, e poi nel 2008 è stata abolita la monarchia. E per fortuna da allora nelle elezioni hanno sempre prevalso i più moderati all'interno di questo Partito Comunista. C'è anche da dire che il Nepal attualmente risulta essere uno stato parzialmente libero, parzialmente libero, quindi un regime ibrido, quindi la trascendenza è una trascendenza più potenziale che reale, perché insomma il Pajala Freedom House è 3-4, che non è male, diciamo, quindi va meglio in Nepal sui diritti civili che non sui diritti, no, scusate, va meglio sui diritti politici che non sui diritti civili. Ecco, adesso passiamo al conflitto del Bangladesh, che è un conflitto minore, ha avuto pochi morti, solo qualche migliaio di morti, però diciamo è molto importante per capire l'altro conflitto, quello che c'è in Birmania, dei Rohingyas, di cui si parla molto. E qui dobbiamo affrontare in due diversi capitoli il conflitto tra musulmani e buddisti. Noi abbiamo visto prima il conflitto fra indù e musulmani in India e Pakistan, soprattutto nel Kashmir, e poi diciamo anche l'Uttar Pradesh. Poi abbiamo visto il conflitto fra buddisti e induisti. Ora chiudiamo il terzo lato del triangolo e guardiamo il conflitto fra buddisti e musulmani, che sarà arricchito anche dalla Thailandia e che analizzeremo nella terza ora dei conflitti sull'Asia. Ecco, qui in Bangladesh, la mappa che avete a pagina, siamo? Pagina 115, vi fa vedere queste colline del Chittagong. Queste colline del Chittagong, con questa zona viola è Bangladesh. Non fatevi ingannare, non pensiate che sia la parte dell'India o della Birmania, è Bangladesh. Ecco, guardando nell'appendice per avere un'idea della regione, guardando nell'appendice, ah, ecco, mi sono dimenticato di farvi vedere una mappa delle conquiste territoriali nello Sri Lanka, scusate, me ne sono dimenticato, la 66. Vedete che questa è una mappa sulle conquiste territoriali nel 2005, e qui si vede che 4 anni prima della sconfitta dei Tigri Tamil, insomma, i Tigri Tamil controllavano una buona fetta di territorio dello Sri Lanka, vedete tutta la punta a nord, come quando di nuovo si fa l'uovo alla coque, no? Gli si taglia la punta, quindi tagliando la punta dell'uovo c'era proprio la parte controllata dalle Tigri Tamil. E invece nella parte orientale c'era quell'altro gruppo minoritario. Che diciamo avevano un altro leader alternativo a Prabhakaran, e poi nella parte sempre abitata dai Tamil, quella gialla, invece erano più occupate dalle forze armate dello Sri Lanka. Ecco, vedete, il Bangladesh, diciamo, è abbracciato, c'è cioè come un braccio che ci sta sopra, no? Dall'India, e poi però il Bangladesh confina ovviamente a nord con l'India e a sud col Myanmar, quindi abbiamo già visto nei conflitti dell'India con il nord-est, diverse popolazioni del Bangladesh sono immigrate creando conflitti nell'Assam per gli immigrati musulmani e nel conflitto, diciamo, di Tripura con gli immigrati o gli immigrati, diciamo, induisti. E quindi questa, diciamo, era la situazione. Qui invece abbiamo un conflitto tra la popolazione maggioritaria buddista delle colline del Chittagong e la minoranza musulmana. Ecco, quindi i buddisti in questa zona, nel distretto di Chittagong, sono circa il 50% della popolazione, i musulmani sono il 45%. Ora voi mi direte di chi era questa zona, se era in passato musulmana, se era, diciamo, se era buddista, ma diciamo questa faceva parte, non è che era una zona che prima era della Birmania e poi è passata al Bangladesh, no, questa era una zona ovviamente del Bangladesh che era parte dell'impero inglese, no, anzi inglese britannico, però essendo vicino alla Birmania è logico che ci fossero popolazioni buddiste. Però chi sono le popolazioni di questo Chittagong, delle colline del Chittagong? Sono popolazioni, queste popolazioni indigene, queste tribù, si chiamano popolazioni tribali, che fanno parte di alcuni gruppi etnici, in particolare il gruppo etnico, o meglio, il clan Chakma all'interno di un gruppo etnico Jam. Abbiamo già visto in altre zone dell'India del nord-est dove ci sono diverse di queste popolazioni tribali che a volte diventano cristiane. Qui c'è un conflitto culturale basato sul fatto che sono popolazioni indigene che non si sono molto modernizzate, quindi la religione qui non è effettivamente forse la molla principale del conflitto, però queste popolazioni. Pensate un pochino all'America Latina e ai conflitti con le popolazioni indigene, ecco. Questo conflitto ricorda un po' il conflitto del Chiapas, questo perché? Perché queste popolazioni indigene nel corso del tempo erano state, diciamo, sottoposte a un vero e proprio dominio, non solo culturale, ma anche politico, militare, economico, da parte dei musulmani. Quindi in queste zone, se non credo aver letto da qualche parte che ci fu un periodo in cui il governo del Pakistan, quando il Bangladesh ancora non era indipendente, che aveva promosso la costruzione di una diga. Per costruire questa diga, molti abitanti di queste zone tribali furono costretti a lasciare le loro case, le loro terre, senza avere una compensazione economica. Quindi un po' come hanno fatto le popolazioni di origine spagnola con gli indigeni del Chiapas, dove non c'è il catasto e dove la proprietà è solo, diciamo, tramandata a livello orale, uno va lì, se la piglia e chi vuol Dio se lo prega, come dicono a Bologna. E quindi in qualche modo, diciamo, queste popolazioni sono state anche sottoposte a una forte colonizzazione da parte del Bangladesh. Proprio in seguito a queste opere infrastrutturali, il Bangladesh favorì molto la migrazione verso queste terre che in passato erano solo popolate da questi gruppi indigeni, che poi fossero induisti, cristiani, animisti, conta fino a un certo punto. In questo caso sono buddisti però, ok? Quindi che cosa succede? Succede che nel corso del tempo, diciamo, si sono formati dei gruppi armati per difendere queste popolazioni che erano in qualche modo sottoposti a violenza, erano sottoposti anche a una violenza che forse principalmente è una violenza economica. In più non dimentichiamo che in queste zone esistevano anche delle forze paramilitari, laddove ci sono questi gruppi etnici, disorganizzati, deboli, arrivano queste milizie paramilitari e fanno non solo omicidi ma anche stupri. Questo è uno dei conflitti un po' come in Africa dove gli stupri di massa sono serviti a terrorizzare le popolazioni. Alla fine il governo del Bangladesh voleva, dopo l'89 è diventato un regime, insomma, quasi democratico, perlomeno una democrazia liberale, voleva dare a tutti nel mondo l'immagine che non erano dei repressori e quindi fecero un accordo in cui concessero l'autonomia a queste popolazioni tribali, però dopo avergli praticamente tolto tutte le priorità e dopo averle in qualche modo, diciamo, indeboliti a tal punto che ormai fare una pace con un pugile che ha il tappeto è comodo, eh? Il problema è non mandarlo al tappeto. Però sostanzialmente, diciamo, alla fine l'accordo in sé è abbastanza accettabile, diciamo. Si è anche formato un nuovo gruppo politico, lo United People's Democratic Front. Il gruppo più importante militare prima erano gli Shanti Bahini. Scusate, ma nel testo mi sono accorto che il correttore automatico ha corretto Bahini con Bacini. Non c'entrano niente i bacini che si danno ai bambini. Però era il gruppo dello Shanti Bahini, un gruppo violento. Quindi il ricorso alla violenza è diminuita. Ecco, sulle stime dei morti non si sa bene. Io ho messo, tra l'altro, visto che non tornava, diciamo, più o meno, diciamo, la stima dei morti è di qualche migliaio di morti. Qualche migliaio di morti. Ah, dal 2001 anche attivo un gruppo fondamentalista islamico in Bangladesh, che in qualche modo, diciamo, ha commesso degli attentati e quindi in questo caso possiamo dire che appunto ci siano stati qualche migliaio di morti in totale. Ecco, a questo punto però, ecco, vi dico, è molto importante capire che appunto questo conflitto è un po' alla base dei successivi episodi di violenza che ci sono stati all'interno della Birmania. Stavolta in Bangladesh al potere i musulmani e i gruppi buddisti sono all'opposizione, sono i ribelli. Invece in Birmania succede l'esatto contrario. Ecco, sulla Birmania c'è una mappa dei singoli stati. Non ho messo la mappa etnica perché, insomma, la mappa etnica ve l'ho messa nell'appendice perché sennò è troppo complicato mettere la mappa etnica nel testo. Intanto, siccome non c'è un unico, ci sono 5-6 conflitti in Birmania, bisogna prima capire dove sono questi stati, e poi all'interno degli stati magari veniamo alla distribuzione etnica. Allora, innanzitutto facciamo un pochino una sintesi. Vediamo, innanzitutto la Birmania che tipo di regime è, e che soprattutto che tipo di regime era. Diciamo, la Birmania è stato un caso abbastanza anomalo di un regime militare che ha applicato quasi il socialismo. Vale a dire, in Birmania, nonostante fosse vicina alla Cina, il comunismo non ha sfondato, quindi non c'è stato un regime comunista. Aveva iniziato la lotta armata nel 1948, ma poi diciamo, non ce l'aveva fatta a conquistare il potere. Quindi in Birmania erano emersi militari, però questi militari, al contrario di tanti militari, diciamo, distribuiti nel mondo, erano talmente influenti, cioè, quindi la Birmania ha sempre subito un processo di cinesizzazione, diciamo così, di sinification. Quindi, guardando alla Cina, avevano fatto il socialismo, sostanzialmente, limitando molto la proprietà privata. E quindi ecco, è un caso abbastanza simile ad esempio al Perù, dove ci fu un regime militare quasi socialista, nel senso che in Perù nazionalizzarono la proprietà agraria, però lasciando la proprietà privata nel settore dell'industria. Ecco, c'è stato quindi, diciamo, il Partito Comunista Birmano si è organizzato come partito d'opposizione e le violenze compiute dal Partito Comunista Birmano hanno portato a circa 18.000 morti. Però ecco, poi ci sono, vedete, la Birmania, se guardiamo ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sono circa 15 stati, e se guardiamo invece nell'appendice la distribuzione etnica, vedete nella mappa 69B, i gruppi etnici sono almeno una decina. E la zona centrale, i birmani birmani, come i milanesi milanesi, sono pochi. Diciamo, poi a nord, a est, a ovest, a sud è pieno di gruppi, diciamo, nazionalisti minori. E sono gruppi che si distinguono o per essere di religione diversa, o per essere di lingue diverse, o ci sono magari popolazioni tribali, quindi nessuno di questi sono veri e propri conflitti etnici. Ecco, il conflitto più famoso interno alla Birmania è quello che poi la Birmania ha recentemente chiamato nome, si chiama Myanmar, no? La Birmania ha avuto nei primi anni 90, in occasione, cioè fine anni 80, anni 90, delle manifestazioni tipo Tiananmen, ed era emersa questa leader famosa Aung San Suu Kyi, che ci ha fatto il film Luc Besson, quello di Leon e di Nikita, che ha fatto il film The Lady, se non ricordo male, insomma, buona palla, ma vabbè, interessante, però non è proprio un capolavoro. Ecco, il conflitto che si conosce di più è quello dello stato dell'Arakan, questa lingua che c'è sulla costa a nord, che ha un colorino, diciamo, rosa antico, diciamo così. Ecco, nell'Arakan abitano dei musulmani. Diciamo, la maggioranza della popolazione sono questi Rakhine buddisti, che sono il 63%, i musulmani sono il 34%, i Rohingyas. E se voi guardate la mappa etnica, vedete, c'è questa, la mappa 69B, si vede i musulmani sono questa puntina viola. E se guardiamo la mappa dello stato, diciamo, dell'Arakan, si vede proprio a sud la zona bianca abitata da buddisti, a nord la zona rossa abitata da musulmani. Ora, come ci sono arrivati questi musulmani là? È chiaro che ci sono arrivati perché c'è il Bangladesh vicino. Così come, diciamo, i musulmani in Bangladesh hanno invaso le zone delle colline del Chittagong, lo stesso è successo ai musulmani in questa zona confinante con lo stato dell'Arakan. Quindi i buddisti sono stati un po' scocciati da questa massiccia presenza di musulmani, così come quelli dell'Assam, così come quelli dell'Assam in India hanno detto: no, noi non vogliamo tutti questi musulmani. I musulmani in genere non sono mai amati, perché la loro religione è ovviamente aggressiva. Tra l'altro, nel periodo del colonialismo europeo, la Gran Bretagna aveva favorito i musulmani a nord, proprio perché diciamo, i musulmani avevano sostenuto gli alleati, e mentre invece i buddisti a sud della Birmania avevano sostenuto il Giappone. Avrebbe voluto quindi la Gran Bretagna che i musulmani avessero più garanzie nel post-indipendenza, ma così non è avvenuto, ovviamente. Quindi, diciamo, si sono formati subito dal 48, quando la Birmania è diventata indipendente dai gruppi armati, e questi hanno fatto ricorso alla violenza in numerose occasioni, però hanno cominciato a organizzarsi meglio dagli anni 90, dopo il fallimento delle proteste democratiche. E quindi nel 94 si forma il National United Party of Arakan, il NUPA. Però la violenza si approfondisce soprattutto recentemente, negli anni 10 e soprattutto dal 2016-2017. In quanto si forma un gruppo fondamentalista sostanzialmente, l'Arakan Rohingya Salvation Army, anche perché questi Rohingyas erano sostanzialmente stanchi di questa repressione continua da parte dei buddisti nei loro confronti. È logico che quando le cose vanno male prendono il sopravvento dei gruppi radicali. E questi gruppi radicali hanno logicamente anche fatto ricorso al terrorismo. E ovviamente hanno reagito molto male anche il governo, quindi c'è stata una violenza reciproca piuttosto approfondita. A questa si è aggiunta anche la formazione di un gruppo un po' anomalo. Diciamo, la Birmania di solito non se ne occupa mai nessuno, ma a un certo punto il Time esce con un numero in cui si parla di un nuovo gruppo terrorista antimusulmano che è sostanzialmente guidato. Vediamo, ne parlo nella sezione finale di questa scheda, a pagina 117. C'è un monaco buddista che fonda il movimento 969, un certo Wiratu, che in gergo si chiama Wiratu, che si piglia la prima pagina del Times e viene etichettato come un leader terrorista buddista. Quindi non ci sono solo i terroristi musulmani, non ci sono solo i terroristi induisti come quelli, diciamo, delle tigri tamil, c'è anche il terrorismo buddista con un Wiratu. Wiratu non è dell'Arakan, però diciamo in tutta la Birmania, sull'onda di questi attentati fatti da questo gruppo radicale dei Rohingyas, si è sviluppata, diciamo, un'ondata, questa potremmo dire, islamofoba, in cui appunto i musulmani delle varie zone della Birmania sono stati attaccati. E in qualche modo questo Wiratu è stato un pochino il Toni Negri della situazione, diciamo così. Lui nega di essere un terrorista, però quando uno fa delle dichiarazioni di apologia del terrorismo e della violenza, non è che poi se succedono deve dire: oh, guarda che cattivi. Se tu predichi la violenza, è chiaro che i più devianti, le persone più radicali seguono la tua predicazione. Ecco, quindi questa è una situazione molto pesante in cui, diciamo, ecco, nell'immediato il conflitto nell'Arakan è stato risolto soprattutto con la pulizia etnica, quindi con la riduzione all'impotenza, proprio perché, diciamo, i Rohingya sono stati cacciati. I buddisti dicono: ah, vabbè, ma tanto questi sono venuti, ci creano dei problemi e noi li cacciamo, fanno attentati terroristi, allora che se ne tornino da dove sono venuti. E il numero dei morti è aumentato piuttosto radicalmente, si pensa, ecco le stime, non pensiate che su questi conflitti in Bangladesh o in Birmania ci sia una presenza della stampa occidentale così, così capillare, non sono zone seguite né dalla Gran Bretagna né dagli Stati Uniti né dalla Francia. Per cui le stime dei morti sono molto imprecise. Si presume che questo conflitto abbia fatto circa 20.000 morti, però potrebbe essere un dato, quello considerato più affidabile, però non è del tutto incerto. E poi c'è stata molta, diciamo, molta pulizia etnica, e quindi, diciamo, a questo punto circa quasi 1 milione di musulmani ha dovuto lasciare la Birmania. Grazie. uno può dire, vabbè, la situazione c'è stata, è un po' quasi una vendetta di quello che è successo in Bangladesh, però allo stesso tempo uno può dire, vabbè, in Bangladesh i numeri sono molto più bassi, ok? E forse il Bangladesh, appunto, essendo stato un governo prevalentemente quasi democratico, ha gestito la situazione, ha saputo evitare l'approfondimento del conflitto, cosa che invece, diciamo, in Birmania non è stato fatto. C'è da dire che le popolazioni asiatiche hanno molto sentito l'11 settembre, quindi in qualche modo si sono organizzate in modo anti-islamico, in modo piuttosto approfondito. Vedremo anche in Thailandia la repressione del governo buddista thailandese verso i gruppi della zona sud provenienti dalla Malaysia, diciamo, si è accentuata, e quindi da questo punto di vista questo odio fra buddisti e musulmani è conclamato, quindi non è che i buddisti sono più buoni. E quindi in qualche modo, diciamo, ci sono questi conflitti approfonditi che sono, diciamo, sono all'ordine del giorno. Ecco, quindi cos'altro possiamo dire? Poi ci sono altri 5-6 conflitti che ora andremo ad analizzare, facendo però una premessa, che in qualche modo questi conflitti, diciamo, hanno tutti avuto un esito positivo in un accordo di pace che è stato siglato nel 2000, nel 2015. Però, diciamo, alcuni gruppi hanno aderito a questi conflitti, a questo accordo di pace, altri no. Quindi facciamo una breve panoramica di questi conflitti. Allora, quello dell'Arakan l'abbiamo già detto. Poi ci sono a nord nello stato. Ci sono le popolazioni Kachin, che sono a nord in questo stato, che a pagina 116 è Rosina, e se guardate invece nella mappa etnica dell'appendice, questo stato è con le righettine trasversali gialle. E qui il gruppo militare dei Kachin non ha aderito all'accordo di pace. Un'altra zona che, appunto, diciamo, quelli che aderito all'accordo di pace sono stati solo due, vale a dire sono stati, diciamo, i gruppi Karen e i gruppi Mon. Ecco, vedete, i gruppi Mon sono situati nello stato del Mon, che è uno stato, diciamo, rosa antico, molto stretto a sud di Rangoon, che nella mappa etnica i Mon sono quelli azzurrini. E i gruppi etnici Mon sono simili ai cambogiani vietnamiti, mentre invece nello stato a nord dove abitano i Kachin ci sono dei gruppi, popolazioni tribali che si sono cristianizzate. Ecco, un'altra zona dove c'è stata l'adesione a questo accordo della pace del 2015, parallelo al processo di democratizzazione, sono i Karen. Ecco, i Karen sono un gruppo che abita nello stato, questo stato al confine con la Thailandia, che sono appunto grigi. E i Karen, qui c'è un conflitto più religioso, perché queste sono popolazioni cristiane. Si è formato il Karen National Union, che ha aderito a questo accordo di pace. Quindi Karen e Mon hanno aderito all'accordo di pace, invece quelli che non hanno aderito sono i Kachin al nord. Ecco, se noi vogliamo guardare nella mappa etnica dove sono i Karen, ecco, i Karen sono questi, diciamo, rosso chiaro, al confine con la Thailandia. E poi a nord invece c'è un rosso chiaro con i pallini gialli, e questi sono i carenni, che invece sono molto simili dal punto di vista, diciamo, della minoranza, però non sono cristiani, ma sono buddisti. I carenni non hanno aderito all'accordo di pace. E altri due gruppi nazionalisti che non hanno aderito all'accordo di pace sono i gruppi dello Shan, cioè questa zona, vedete lo Shan nella mappa del libro. Lo Shan sta a pagina 116, quello marrone. Nella mappa etnica dell'appendice, lo Shan è sempre questa grande area nella zona orientale, dove i wa sono quelli rossi e invece gli shan sono quelli gialli. Sia i wa che gli shan erano legati alla produzione di oppio, hanno avuto vari leader che sono stati uccisi, soprattutto tra gli shan, due signori della guerra. No, uno è stato ucciso. Nessuno di due è stato ucciso in realtà, sono stati tutti e due sconfitti, diciamo. Questi due leader li cito nel testo, ovviamente non vi chiedo queste cose, ma il primo è stato Kun Sa, il secondo è stato Yav Sek. Ecco, in seguito però all'accordo di pace del 2015 e 2016 si è formata un'alleanza di gruppi ribelli che comprendono i Kachin, gli Shan e gli Arakan. Gli Arakan che sarebbero i buddisti diciamo, e Irakin dell'Arakan, Irakin dell'Arakan, non certo gli Arakan, perché gli Arakan ci sono anche i Rohingyas, E invece di questa alleanza non fanno parte i Karenni, non fanno parte i Karenni e non fanno parte gli Wa. Quindi sostanzialmente, diciamo, noi abbiamo una linea di tendenza che è quella del dominio del governo, di questi paesi. E diciamo, quindi non è facile sostenere che cosa sia stato concesso in cambio. Ma è possibile che ci sia appunto un'autonomia piuttosto debole, un'autonomia amministrativa molto debole, per cui ancora un pochino presto per valutare lo sviluppo del conflitto, e in qualche modo, diciamo, vedremo cosa succede nei prossimi anni. Scusate, mi sono un pochino dilungato, ora mi fermo, grazie. Scusate, sono arrivato al minuto 51, per cui so che è tardi, però diciamo sono stato un po' sbrigativo sul Myanmar. Innanzitutto devo dire che tutti questi vari conflitti hanno provocato circa 200.000 morti. E poi chiarire un pochino la questione dell'autonomia, che stato è il Myanmar. Allora, il Myanmar è uno stato centralizzato, non è federale come ad esempio il Pakistan. È stata approvata nel 2008 una costituzione che prevede un po' di autonomia a alcune regioni. Quelle popolate dalle minoranze, quelle esterne, la regione centrale è quella popolata dai birmani che non hanno autonomia, ecco, un po' come se fossero il loro Trentino, il Friuli, la Sardegna, eccetera, eccetera. Però parliamoci chiaro, se è un regime autoritario le autonomie non contano nulla, quindi questo diciamo, regime delle autonomie in Birmania è inesistente. E poi seconda cosa, questo accordo del 2015 l'ho definito accordo di pace, però in realtà è un ceasefire agreement, è un accordo di cessate il fuoco a cui hanno aderito due gruppi minori nazionalisti, i tre o quattro più forti non hanno aderito, quindi a un accordo di pace può far seguito un accordo politico sull'autonomia, ma un semplice cessate il fuoco questa cosa non succede, quindi ancora non si può dire che c'è un progetto, cioè che il conflitto è stato risolto dall'autonomia amministrativa. No, diciamo il conflitto attualmente c'è il progetto di dominio del governo con quelle entità che non hanno aderito all'accordo e con quelle che hanno aderito all'accordo c'è più semmai una forma di trascendenza potenziale, che ancora deve concretizzarsi. Quindi diciamo la maggioranza dei conflitti in Birmania è stata risolta con il dominio, un'autonomia. Che è de jure ma è inconsistente, e poi la maggioranza, quei due gruppi che hanno aderito all'accordo, c'è una trascendenza potenziale che deve ancora realizzarsi. Va bene, grazie.